miei trascorsi. Ma ti presenta, ci offre alla considerazione, un dialogo che quasi sempre era uno scontro tra Gesù e i farisei. Gesù racconta prima una parabola e poi viene in polemica con i farisei. La parabola, cioè fatto della vita quotidiana, elevato a significato spirituale, e questo che significano le parabole del Santo Vangelo. La parabola è molto semplice, e forse anche frequente nella vita familiare. Un padre aveva bisogno che uno dei figli andasse nella vigna. E naturalmente, rispettando la gerarchia, chiama il maggiore e dice: senti, vai a lavorare nella vigna, bisogna finire la potatura, oppure devo guardare se il fieno si è asciugato bene, oppure è ancora bagnato, insomma, va a vedere nella vigna. Cosa dice? Sì, sì, papà. Poi niente, non ci andò. Poi si rivolge al secondo: senti, vuoi andare a lavorare nella vigna? Quello dice: no, non mi va. Come dicono spesso i ragazzi, è vero? No, non mi va. E poi invece ci andò. E Gesù domanda ai farisei: chi di questi due figlioli ha fatto la volontà del padre? E tutti dicono: colui che andò, è chiaro. Il significato della parabola è ovvio, è semplice, è profondo. Il genere umano lo conosce fin da suo inizio. Ciò che conta nella vita non sono le parole, ma sono i fatti. Le parole di questi due figlioli sono molto diverse. Il primo dice di sì e poi fa di no. Il secondo dice di no e poi fa di sì. Quindi è meglio dire di no e poi fare, che dire di sì e poi non fare. Questo è il significato ovvio, chiaro, del Santo Vangelo. E Dio da noi non esige cose strabilianti, esige che siamo leali con noi stessi. Oggi si parla molto di questa lealtà, di questa ricerca della propria identità. Va bene, è giusto. Ogni uomo, ogni coscienza deve costruirsi la propria fisionomia spirituale. E la prima condizione per avere, per costruirsi questa fisionomia spirituale, è la lealtà con se stessi. Se io assumo un certo tipo di condotta, devo essere fedele a questo tipo di condotta. Se io mi sposo, devo tenere fedeltà al santo matrimonio. Se non mi sposo, devo vivere in modo da non offendere la mia condizione cristiana. È chiaro. Se sono un grosso ufficiale di Stato, un impiegato di concetto, di alto concetto, questo non mi autorizza a trasgredire la legge di Dio. Quindi questo è una specie, diremo quasi, di constatazione della fedeltà dell'uomo a se stesso. È una esaltazione, diciamolo con un termine un po' presuntuoso, ma non tanto, perdonatemi, è vero? È una specie di esaltazione dell'io. Tutti noi ci teniamo a difendere il nostro io. Certo, ovviamente in certi momenti noi ci vediamo un po' apprezzati, magari anche offesi, magari lasciati in disparte, sentiamo una specie di ribellione interna, cioè l'io alza la testa. Può essere dentro. Essere fedeli alla propria vita, essere fedeli alla propria scelta, essere fedeli alla propria vocazione. E Gesù fa un confronto. I confronti sono sempre un po' spinosi, ma quello che fa Gesù è ancora più spinoso e doveva risultare offensivo per i farisei, come già nella parabola di domenica scorsa, coloro che andarono a lavorare nella vigna secondo appunto le varie ore della giornata. Qui Gesù dice che la situazione si capovolge. Apparentemente Le classi, oh, che brutto termine, si chiamano pure le classi, hanno delle loro caratteristiche. A quel tempo c'erano i farisei, i dottori della legge, c'era la gente e c'erano poi certi individui qualificati. Prima avevamo, c'erano gli individui qualificati, i farisei, i dottori della legge, eccetera. Poi c'era una massa, diciamo oggi, i contadini, gli operai, eccetera. Poi c'erano questi tipi un po' sospetti, volosci, cioè i pubblicani e le peccatrici. Pubblicani e peccatrici, ce n'è sempre stati, quando c'è stato il genere umano. Ma mica solo peccatrici, anche peccatori, Ce n'è sempre stati. Ma ci sono certi peccati che danno più nell'occhio. Allora quella gente, diciamo, tenuto ai bordi della società. È tenuto, diciamo, come dicevamo un momento fa, squalificato. Gesù cosa dice? Dice una cosa che deve darci molta consolazione. Io proprio non esiste. Che bisogna diventare pubblicani e peccatrici. Non è detto questo, Gesù non lo dice questo. Non lo dice. Anzi, ci furono anche fra i farisei delle persone che seguirono Gesù. Non è che Gesù squalifichi la buona condotta, no. Gesù mette in guardia contro la presunzione della buona condotta. Mette in guardia contro la vanagloria. Mette in guardia come la esaltazione dell'esterno a confronto dell'interno. Allora, che succede? Tra gli uomini ne succedono, come si dice, di tutti i colori. Che le persone oggettivamente, civilmente più oneste, hanno il marchio nel cuore. Quindi diventano prostitute. E protetti dall'ombrello della loro dignità esteriore, dell'ufficio che li coprono, come dicevamo, che combinano di tutti i colori. E questa povera gente, che è socialmente, civilmente squalificata, ladri, briganti, appunto, peccatrici, eccetera, che sanno ormai di essersi posti fuori del consorzio cosiddetto civile educato, costoro sanno di aver sbagliato. E quando davanti a loro brilla una luce di salvezza, può darsi, così dice Gesù, può darsi che si convertano molto più profondamente di quelle cosiddette persone oneste. Perché è difficile che una cosiddetta persona onesta e guasta si converta. Non è difficile che una persona piena di miserie, magari ingolfata del peccato, quando vede brillare una luce, non si butti a tutto corpo per salvarsi. Ecco il significato del Vangelo di Gesù. Si dice qua, i pubblicani e le peccatrici vi passano avanti nel regno di Dio. Com'è grande, com'è bello, com'è santo il cristianesimo dei buoni cristiani. Le distinzioni si fanno solo davanti a Dio. Le distinzioni si fanno soltanto secondo il grado di amore di Dio. E allora, ecco, qual è la figura del Vangelo, la persona del Vangelo, di cui Gesù ha detto che sarà ricordata fino alla fine del mondo? È la peccatrice, colei che andò a trovare Gesù mentre si trovava a pranzo da un fariseo. La peccatrice, lo sapete dal Vangelo, la poverina sentì che Gesù stava in quel posto, nel posto più antipatico, perché il fariseo mangiava coi farisei. I farisei conoscevano la donna. La donna arriva, si mette subito ai piedi di Gesù. Voi sapete che nell'antichità mangiavano seduti su un divano, di modo che mentre il corpo, il capo, eccetera, stava verso la parte dove venivano fornite le vivande, i piedi stavano fuori. Quindi fu facile per lei prendere i piedi di Gesù. bagnarli col profumo, ungerli col profumo che portava, e poi asciugarli coi capelli. Il fariseo non l'avesse fatto. Ha detto, come, questo profeta non sa chi è costei? E Gesù pensava fra sé, e Gesù invece conosce i suoi pensieri e dice, come Simone, io sono venuto qui, tu non hai dato l'acqua per lavarmi, non hai dato il bacio dell'amicizia che si dà quando si va in casa, no? A trovare i parenti. Invece costei, appena è venuta, non ha fatto altro che lavarmi i piedi con le lacrime e baciarmeli e asciugarmeli. Ecco, mi caro, questo è il Vangelo, questo. Il resto sono interpretazioni, di comodo. Noi stiamo alla lettura del Vangelo, stiamo alla consolazione del Vangelo. Gesù che non esalta il peccato, ma ha compassione dei peccatori. Quindi avrà compassione di noi, alle volte noi sacerdoti vi sentiamo lamentare. Ma padre questo, ma padre quello, ma io ho peccato, chissà se Gesù mi ha perdonato. Gesù ti ha perdonato, sei molto amato. È così che Gesù risponde. A costei è stato rimesso molto perché molto amato. Prendiamo il Vangelo com'è, questo grande tesoro. Dovrebbe, quante volte ritorniamo su questa riflessione, dovrebbe il Santo Vangelo essere come il cuscino in cui poggia la nostra testa. Essere come, come il nostro petto dove alberga il nostro cuore. Non il cervello, no. Per capire il Vangelo non occorre tanto cervello, ma occorre molto cuore, occorre molta profondità. Il Santo Padre, domenica scorsa, all'Angelus, riferendosi al Vangelo di domenica scorsa, fece un accenno al lavoro, e lo facciamo anche noi. L'abbiamo fatto domenica presentando davanti a voi l'enciclica del Santo Padre sul lavoro. In questo nuovo intervento il Santo Padre ritorna al concetto centrale, e lo facciamo a conclusione, questa omelia domenicale, ritorna al concetto centrale, cioè il lavoro. Così nella situazione attuale dell'uomo deve essere un mezzo di realizzazione della nostra persona. Certamente noi siamo stati condannati al lavoro perché l'uomo ha peccato, si è allontanato da Dio, ma nella sua infinita misericordia il lavoro diventa un mezzo di attuazione della nostra persona, un mezzo di realizzazione, un mezzo di riconoscenza verso Dio. Un mezzo anche, incontrando gli altri uomini, di conoscerli, di voler loro bene, di affratellarsi. Quindi il lavoro è, diciamo, l'evento e il dovere costitutivo dell'uomo. Ci possono essere vari tipi di lavori, dicevamo anche domenica, ma non è concepibile che un uomo, anche se figlio di qualche miliardario, qualche presidente di banca, eccetera, eccetera, non è concepibile che un uomo viva senza lavorare. Non è cristiano. Direte, caro padre, sapesse quanti ci sono e quanti ne conosco, non sono cristiani, ma vanno in chiesa, non ha importanza. Danno molte offerte, non ha importanza. Devono lavorare. Devono, cioè, collaborare al miglioramento della nazione, al miglioramento della città, al miglioramento della famiglia. E quello che hanno in più, come dice il Vangelo, aiutare quelli che non hanno. Quindi, noi vediamo adesso che c'è fermento in tutto il mondo su questo argomento. Probabilmente i giovani vedranno, auguro di cuore, un mondo migliore. Finita questa specie di sarabanda di guerre, gli uomini penseranno, preghiamo che il Signore avvii l'umanità su questa strada. Ma certo, se c'è un aspetto buono in tutti questi movimenti, in queste contestazioni, è che tutti gli uomini adesso desiderano avere una vita dignitosa, non è vero? Desiderano avere una vita dignitosa. Non si accontentano più come facevano i coloni dei marchesi, i coloni dei latifondisti,
non si accontentano più di quel tanto per non morire, vogliono avere una vita dignitosa. E questo è giusto, e questo è cristiano.
Ma non è lo scopo della vita. Lo scopo della vita è la salvezza dell'anima.
Quindi non è con la sociologia, non è con la politica dei sindacati, ma è con la politica dello spirito, con la politica dello Spirito Santo, cioè con l'amore di Dio. Ma si realizzeranno queste cose? Noi preghiamo, cerchiamo di fare quello che possiamo fare, nel punto in cui occupiamo anche coloro che sono in pensione, coloro che sono ormai, diciamo, fuori della lotta del lavoro, possono lavorare. Non devono stare con le mani in mano, c'è sempre da fare in casa, c'è sempre da fare, non so, nell'associazione. Cioè, ecco, vivificarsi, ritrovando il proprio io in un compito reale. Ecco quello che questa parola ci insegna. Noi andiamo alla Madonna, come il nostro solito, la nostra Madre Celeste, che ha lavorato tutta la vita, Madre di Dio. A noi bambini ci dicevano che a Nazareth c'erano gli angeli che aiutavano la Madonna, eccetera. Il Vangelo non lo dice. La Madonna lavorava come lavorate voi, come la madre di famiglia. Andava a vendere l'acqua, lavorava in cucina, faceva il bucato. Certo. Quindi vedete, il lavoro delle mani non è da meno del lavoro del cervello. Il guadagno, direi, di una vita dignitosa, di una vita semplice, non è meno da quella del Presidente della Repubblica o degli onorevoli senatori e deputati. Anzi, una vita semplice è più onesta. Lo dico piano piano, Una vita semplice è più onesta, ha meno tentazioni. Ecco, la Madonna, lei ci aiuti a lavorare fin quando possiamo, anche fino all'ultimo, a lavorare cioè per Dio, a onorare Dio con la nostra vita, come Lui ci ha fatto un dono immenso nel darci questa vita e nel crearci per amore suo.